sort of punky electronica kind of grime, kind of like new wave grime, but kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No? Hello? Oh, hi. How are you?
Buonasera, buonasera, benvenuti e benvenute a una nuova puntata di Manie di Protagonismo, la trasmissione di Radio Parma che dal lunedì al venerdì vi tiene compagnia dalle 18 alle 20, ogni giorno con una rubrica diversa e dei contenuti diversi, ma sempre la solita attitudine nei confronti del disagio, ovvero ci tocca e quindi facciamocene una ragione, cerchiamo di sopravvivere nel meglio modo possibile. 18 e 14 minuti giovedì 8 giugno e io sto facendo appello a ogni fibra del mio essere per uscire dal mood in cui ero prima di venire in onda, perché nell'attesa di partire con Mani di Protagonismo mi ero un attimo accomodata nella sedia della stanza dello studio dall'altra parte, ascoltando il mio audiolibro, no? Che voi direte, ah che bello, un momento di relax. Sì, peccato che in questi giorni sto audioleggendo un libro di Paola Barbato che ci fu consigliata da il buon Luca e c'ho un'ansia che tanto valeva che, non lo so, andassi a pranzo con mia madre che più o meno... Scherzo Marina, ti voglio bene assai, però comunque avete capito, no? Quindi, cioè, è vero, i libri sono belli, i libri sono un momento di relax, ma se poi il libro è ansiogeno, dopo il relax va, no? E quindi usciamo così dal mood di un libro meraviglioso, scritto wow, proprio, ve lo consiglio caldamente, ovvero Io non ti faccio niente, si intitola, ma magari... Non, cioè, solo se poi avete un'oretta per decomprimere e guardare video di gattini e cagnolini, perché altrimenti si fa un po' fatica a, a tornare, no, a un livello normale di disagio e non altissimo come invece è quello che ti causa questo libro. Bene, bene, bene. Dunque, oggi è giovedì, amici e amiche, e quindi ci attende, come sempre, ci attendono, anzi no, questa settimana abbiamo detto che provavamo ufficialmente a spostare TV, streaming e canzoni a domani, quindi oggi ci attende solo ed esclusivamente Salutava Sempre, che è la nostra rubrica del giovedì, che va a vedere gli highlights della puntata di Chi l'ha visto della sera precedente, cioè di ieri sera. E io vi dico già che sono arrivata quintultima su 130 al Fanta Chi l'ha visto. Non bene, non benissimo Valentina, ma Valentina quell'altra invece grandiosamente tornata a come si dice, a comandare, credo in quinta posizione. Vabbè, devo dire anche che io il gioco non è che io lo capisca più di tanto, io tiro un po' a bocciare, no? Comunque, canzone, rassegna stanca, pubblicità e poi Salutava Sempre. Colors con Italo Disco, noi apriamo ufficialmente la rassegna stanca e dunque, no, questo non è nella rassegna stanca, però leggevo dalla prima pagina della Gazzetta con grande mia gioia che i cinque, diciamo, nella cinquina, ecco, più votata per il premio Strega, che è un premio letterario, sono quattro donne e un uomo, che credo sia un'eventualità mai riscontrata prima in nessuna gara, nell'universo, in nessun premio. Non lo so, mi pare così, però io di numeri non me ne intendo. Dunque, scusate, ma questa notizia mi ha talmente sconvolto che per una volta... Vabbè, no, ok, ferma. Cioè, se parliamo di materie considerate femminili, quindi umanitarie... umanitarie, umanistiche... umanitarie, anche umanitarie, intendiamoci, però umanistiche. Allora lì succede, ma nelle cose mainstream non succede mai, per cui c'è sempre la quota rosa che è una poveretta con 14 uomini, no? Dunque, raga, ve la devo dare io questa notizia, ma l'avrete già sicuramente letta. Damiano dei Måneskin e Giorgia Soleri, che ma Damiano non ha un cognome, è Damiano dei Måneskin, mentre Giorgia Soleri ha un cognome. E anche in questo c'è una rivoluzione, raga. Si sono lasciati, lui bacia un'altra e conferma la rottura. Anche quella un po' di balle, vi dirò. Perché anche chissene, no? Vabbè, scusate. Zero calcare, mena duro, in questo mondo non mi renderà cattivo, che immagino sia il titolo della sua nuova opera, che dovrebbe essere uscita o è uscente su Netflix. Pesci piccoli, la serie di The Jackal punta sulla semplicità e vince tutto. Io non l'ho vista, ma come vi dicevo prima, chissà se ne parleremo domani con Alessia Galatini, perché vi ricordo che siamo per non togliere troppo tempo a TV, streaming e canzoni, abbiamo provato a spostarlo al venerdì e quindi vedremo di parlare di serie TV e film domani. Poi ancora, Media USA, iniziata offensiva di Kiev, recuperato terreno a Bakhmut, Mosca ha respinto gli attacchi a Zaporizhia, che si dice così, vero? Sì. Patto UE Meloni, vecchie regole superate, Scholz è d'accordo, il cancelliere Roma, partner affidabile. È chiaro che Scholz non conosce noi italiani, secondo me, perché ci si può definire tante cose, ma affidabili. Gilda Sportiello, la prima deputata mamma in aula con il suo bebè. Ovviamente questa è la sua unica, probabilmente, merito, no? E importanza. Mamma, deputata mamma. Allora, mamma. 10.000 mante sotto i mari, la parotomia all'addome, che cos'è? Cioè, perché giustamente se si opera il Papa dobbiamo tutti informarci sulla parotomia, anche perché l'80% della popolazione geriatrica italiana adesso è convinta di avere lo stesso problema del Papa. Non è così, nonna, non ce l'hai, tu hai tutta una serie di altri problemi. Hailey Bieber che a Justin ruba anche i boxer, mi fa scendere un po' la braga, e chiuderò qui la rassegna stanca. 1:32 di pubblicità, ma torniamo subito dopo e torniamo con Salutava Sempre. Fino in fondo, perché se lo merita. Questa dell'articolo 31 è proprio un inno, l'inno al fan chitarro doc, tipo stop, non farla snob, dai, salta su, hop sulla, eccetera eccetera. Potrei andare avanti per ore. Luca, ciao Luca.
Buonasera, ciao Vale, buonasera Kila Visters.
Buonasera Kila Visters, buonasera. Tu sei un fan chitarro, un amante del fan chitarro?
Ma allora, in realtà c'è Luca che poco questa
mi sta guardando con un po' schifato, ma ha detto, mi sta guardando a dire io guardi signora, io non so di cosa sta parlando, dall'alto della mia gioventù e del mio essere una persona fine, non so.
Ma di sono arrivato all'era della fidanzata, dell'articolo 31.
Sì, era più avanti, infatti
un pochino più lontana.
Sì, infatti il fan chitarro la dedichiamo invece alla Eli, che è in macchina, credo, o non lo so, comunque ci sta ascoltando.
Ciao Eli.
Eli manchi, qua sono due martedì che si fa senza, e qui insomma vediamo di no rimediare. E non la dedico assolutamente a, cioè la dedico a Eli perché è la sua preferita dell'articolo 31, ma occasione speciale. Fammi una musichetta occasione speciale, Luca.
Oh.
È il compleanno del piccolo Jacopo.
Auguri
Jacopo. Lui è il figlio della Manu. Ora, questi due bambini, Jacopo e sua sorella, che sono appunto i figli della Manu, che è una nostra ascoltatrice, io un po' a volte mi preoccupo del loro futuro, perché
ci ascoltano.
Esatto. Perché è da tempo che la Manu gli fa ascoltare il podcast, il disagio e
perché
la radio.
D'altronde il disagio va coltivato.
No, è vero, è vero, esatto. È vero, è giusto. Però perché sono anni questi in cui si sedimenta
sì,
qualcosa.
Cioè bisogna,
capito,
prepararti alla merda.
Bravo, esatto, no? Jacopo. Quindi... No, Jacopo, a parte gli scherzi, tanti auguri. La tua mamma è una tipa super, super. Come dicono i giovani? Cool, lo dicono? I bambini lo dicono?
Io non sono Gen Z, non lo so. Come anziano, comunque, per i giovani di adesso.
È una tipa in gamba, non lo diranno. Oddio, come sono
non
vecchia.
Non lo diranno mai, cioè non lo diranno mai.
Buon compleanno, non ti cantiamo tanti auguri perché sarebbe molto peggio, Jacopo, te lo posso garantire. Però fate i bravi con la mamma perché questa donna, anche lei ha bisogno. Anche lei naviga a vista come tutti noi.
Sì, cioè, se ci ascolta, vuol dire che mamma ne ha bisogno.
Esatto, esatto.
Bene.
Ah, quindi tanti auguri a te, tanti auguri a te. Ascolteremo gli Imagine Dragons, che mi sembra che siano un po' la band di famiglia. E piacciono molto sia a lui che a sua sorella. E quindi ci mettiamo la canzone, così chiudiamo. Abbiamo fatto gli auguri. Io poi, se no mi scordavo, capito? Cioè, anche questo fatto.
Ah, okay,
no? Okay. Quindi ho detto.
No, ma poi tra l'altro gli Imagine Dragons, cioè, ci piacciono.
Sì,
sempre,
sì, un sacco. Ah,
sì,
ma
sì,
è lui quello buono, il cantante degli
Imagine Dragons.
Assolutamente,
sì.
Ho capito. Perché la mamma vi fa ascoltare gli Imagine Dragons, bambini,
sì.
Hai capito?
La mamma scrolla sempre l'Instagram del cantante come faccio io probabilmente. Manu, dobbiamo iniziare a cambiarci le foto di quel profilo Instagram.
Hai capito perché la Manu propone gli Imagine Dragons?
Che belle foto che pubblica su quel profilo.
Ma perché è un bravo performer, capito? Non perché
è intonatissimo poi. Proprio la prima cosa che mi viene in mente se parliamo di lui, sì, sì.
Vero? Vero.
Quindi... Che poi è vero.
No, è vero, è anche un bravissimo cantante. E auguri, Jacopo. Un bacione grande. E comunque, a onor del vero, ci terrei a semplicemente put it out in the universe, che nel caso, per quanto incredibilmente wow, tra lui e Pedro Pascal... Pedro Pascal, cioè ci tenevo perché non vorrei mai che, sai, arriva...
Non te l'avremmo ceduto comunque, cioè ormai è Pedro, voglio dire, perché dovremmo darti anche lui?
No, è solo che dici, sai che ci sono quelle persone beate, loro, quanto le invidio, che credono nella manifestazione delle cose, no? Quelli che dicono oggi sarà una giornata fantastica, oggi sarà una giornata fantastica, e poi a detta loro funziona, no? E tu non vorrei mai che se deve arrivare...
Ma siamo anche l'universo...
Hai capito? Arriva qualcosa, mi sente e dice... Ah, vuoi quello degli Imagine Dragons? No, io voglio Pedro Pascal. Se poi fosse impegnato, ho una lista eventualmente di altri che potrei segnalare. Ma detto questo, basta, ok. E ci tenevo, ecco, era una precisazione che volevo fare. Ma entriamo ufficialmente nel vivo di Salutava Sempre... dunque, sia io che Luca un po' ritardatari ieri sera.
Sì, però l'ho recuperata poi dall'inizio. Poi in alcuni punti è stato un po' difficile perché era l'ora che era. Quindi ho ricostruito delle cose con la nostra redazione di Malcesine quest'oggi. Pezzo l'ho recuperato prima di
okay,
un'ora fa,
okay,
praticamente. Quindi abbiamo ricostruita la puntata di ieri. Ma tra l'altro, puntata di ieri che è stato faticoso ricostruire perché siamo tornati alla fiacca. Lasciatemi
sì,
dire,
bravo.
Cioè,
infatti,
che fiacca,
bravo. Infatti, la mia visione io la definirei di ieri sera onirica. Cioè, non sono sicura di cosa è successo veramente, di cosa io ho sognato. Sai quando sul divano t'abbiocchi però continui a prestare attenzione, quindi si mischia, tipo la Sciarelli era in casa mia, poi io ero a fare un servizio, poi però uno ha detto delle cose tipo vabbè, però gliel'ha fatta vedere, allora ho detto ma l'ha detto veramente o è nel... e poi invece era vero, quindi è stato tutto un po' così, avanti e indietro, non ero sicura, quindi mi aiuterai a fare chiarezza su cosa ho sognato e cosa è successo veramente.
Abbiamo ricostruito il tutto,
esatto. Come si apre la puntata di ieri sera?
Allora, si era aperto con uno pseudoannuncio, no? Torneremo su Lucia Napoli col nostro Giuseppe Pizzo, ma la verità è che non c'è stato il tempo di parlare di Lucia ieri. Quindi ieri abbiamo mandato in ferie Pippo fondamentalmente.
Sì,
anche mandato in ferie un po' la nostra ansia, la nostra angoscia che generava ogni volta questo caso, perché insomma direi che ci siamo stati abbastanza settimane
fila
continuative, quindi ieri per la prima volta non si è parlato di Lucia, la donna scomparsa a Napoli, e non si è parlato di figli violenti.
Quindi in realtà una boccata d'aria fresca c'è stata.
Sì, diciamo che abbiamo smosso un po' di polvere fondamentalmente ieri sera, no? Quindi va bene. Però la pagina iniziale è stata molto molto lunga, e su questo spazio così ampio ci tornerei anche. Perché si è aperta proprio la puntata con il caso di Giulia Tramontano, tra l'altro con una struttura di apertura abbastanza inedita, perché noi siamo abituati alla sigla e ad una Sciarelli che ci saluta e parte con le emergenze, invece subito dopo la sigla si è partiti a bomba con una lettera che è stata scritta dalla famiglia di Giulia al bimbo di Giulia, che è l'altra vittima di questo terribile femminicidio, e è intervallata poi con degli spezzoni dei filmati che chi l'ha visto ha girato quando Giulia era ancora scomparsa e non si sapeva, insomma, con certezza come sarebbe andata a finire.
Ok.
Quindi veramente dentro la vicenda, e è stato piuttosto pesante, insomma, perché comunque la lettera era chiaramente un colpo, perché era piena chiaramente della drammaticità, della disperazione della famiglia di Giulia, e anche gli spezzoni, no? Comunque quando Giulia era ancora scomparsa, vedere la disperazione della madre al suo pensiero che si fosse semplicemente allontanata, immaginate quindi come si può essere amplificato questo dolore sapendo che invece è stata uccisa, come e da chi. E in realtà, ecco, in questa fase quindi non c'è stata l'aggiunta di nulla di nuovo, ed era un po' di quello di cui parlavamo ieri, no? Nel senso che Veronica Briganti, che è l'inviata che ha seguito il caso, ci ha mostrato come documento inedito solamente una telefonata, no? Che è stata fatta alla madre di Alessandro, che adesso sappiamo è l'assassino di Giulia. Una telefonata nella quale ovviamente, ecco, Veronica Briganti è stato un mastino e si è anche scontrata quindi con la madre di Alessandro, e un collegamento peraltro fatto con la Briganti e con i legali della famiglia di Giulia, che immaginiamo quindi si costituiranno poi nel processo come parte civile, perlomeno per avere il giusto risarcimento, che chiaramente sappiamo tutti non risolverà le cose, però insomma è sacrosanto.
Sì, io allora non so, ti dirò, io non l'ho sentita la lettera della sorella a Tiago, credo che si chiamasse o dovesse chiamarsi il bimbo di Giulia Tramontano, ma boh, non so se sono io cinica o quando ho sentito che ho sentito una frase tipo abbiamo letto o è stata letta, insomma, la lettera della famiglia a il mio primo pensiero è stato: was it necessary? Cioè, era.
Io sono d'accordo con te.
Allora, io non sto assolutamente discutendo il dolore e il dramma di questa famiglia, che deve essere immenso. Temo che queste operazioni siano incentivate da giornalismo un po' becero, cioè
non aggiunge nulla racconto della storia, nel senso che come ti dicevo ieri, è sacrosanto secondo me che ci sia un momento in cui non si parla, ma non perché non se ne deve parlare, ma perché quello che si poteva dire in base a quello che si conosce si è detto.
Esatto.
Si torna a parlare quando la giustizia ha fatto i passi che deve fare,
esatto,
e ci si aggiorna su quelle che sono le decisioni. In questo momento nessuno sta aggiungendo niente a quello che già sappiamo di questa vicenda. Non ce ne facciamo niente a scavare ancora in quella relazione, perché sappiamo già che cosa è successo. Quindi
l'unica lancia che potrei spezzare è: aiuta la famiglia a fare questo? domanda che lancio nell'universo. Io, io se fosse successo a una mia parente, no, cioè nel senso il lutto me lo elaborerei, cioè capito, non lo so, sono rimasta un po' perplessa.
È continua esposizione, esatto, di dolore che non aggiunge niente.
E non sto colpevolizzando la famiglia, secondo me, perché no, la famiglia non gli sarebbe mai venuto in mente di fare una roba del genere.
No, stanno subendo questa, capito, esatto, del loro stesso dolore.
Esatto, secondo me c'è qualcuno che, e ci metto purtroppo a sto giro chi l'ha visto compreso dentro, che come avete presente come le mucche quando, no, deve tirare il latte, in inglese si dice che they're milking the cow, cioè stanno continuando,
sta cavalcando l'onda mediatica, assolutamente. Ah, sì,
che fatica. E sì, che voglio dire, di discorsi costruttivi ce ne sarebbero tanti altri da fare. Comunque andiamo velocemente in pubblicità, ma poi continuiamo a chiacchierare e a valutare insieme, a commentare insieme la puntata di Chi l'ha visto. State con noi. Man, great, so they gotta be great. 18:50, Radio Parma 102.104, ma anche in streaming da radioparma.it, il nostro sito, quello ufficiale dove potete ascoltarci in streaming. E volevo fare estendere la mia gratitudine a tutta una serie di persone che effettivamente non si manifestano, ma abbiamo dato un'occhiata ai dati degli ascolti dello streaming di Marie di Protagonismo, cioè delle puntate versione podcast di quelle che vanno in onda, e siete tanti che ci ascoltate fuori onda. Se magari riesco, no, a esprimere i concetti. Siete tanti che ci ascoltate fuori onda e grazie. Ecco, tutto qua, volevo ringraziarvi perché mi fa piacere, siamo contenti e insomma ci gratifica profondamente. Dopodiché torniamo alle brutte notizie. Prego Luca, questo è il tuo onere, quello di dire le brutte notizie.
Va bene. È passata poi molto velocemente perché è stata questione di pochissimi minuti, però c'è stato anche un aggiornamento sul caso di Sibora. Sibora è quella ragazza che dall'Italia si era trasferita in Spagna col compagno, che è comparsa ormai da 9 anni, e il compagno di recente è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso la sua ultima fidanzata. Francesco Paolo Del Re ha avuto aggiornamenti anche su questo caso e l'uomo ha confessato che 9 anni fa ha ucciso anche Sibora.
Ha confessato? Ecco, vedi, questo stavo dormendo. Ha confessato?
Sì, è la cosa agghiacciante, ha fatto sparire il corpo praticamente murandola viva. Questo è stato un aggiornamento che ha dato a voce la Sciarelli, e c'è stato poi un breve frame di una telefonata di Francesco Paolo Del Re alla madre di Sibora, che è stata una telefonata molto toccante, perché abbiamo sentito una donna che ha trovato pace in una notizia così tremenda, ha trovato pace perché ha una risposta.
Esatto, esatto.
Ha ringraziato anche Francesco Paolo Del Re per il lavoro che ha svolto, ma è stato veramente toccante sentire come una persona possa aver trovato pace con una notizia che comunque è tragica, ma... e che probabilmente immaginava, e sa comunque insomma che adesso il responsabile risponderà anche per questo.
Esatto, esatto. Cioè io tante, quando vediamo io capisco quando vediamo le famiglie che dicono almeno fateci trovare il corpo, almeno fateci trovare il cadavere di mia figlia, mio figlio, eccetera. Io il mio primo pensiero è: sì, vabbè, ma cosa ti cambia? Invece cambia, secondo me. Cioè, ovviamente ci ho riflettuto, cioè, rispetto a quello che è il mio primo istinto, credo che davvero crei una sorta appunto di chiusura per queste persone, che ovviamente poi dovranno fare i conti con l'ingiustizia di quello che è successo. Ma sapere come, cosa, perché, dove, quando, a noi esseri umani un po' ci aiuta, siamo fatti, funzioniamo così. E quindi non collegamento con la, ma collegamento con Paolo Del Re.
No, c'è stato semplicemente appunto l'aggiornamento dato da Federica Sciarelli e la messa in onda di questo solo audio tra Francesco Paolo Del Re e la mamma di Sibora.
Okay.
È durato veramente pochissimi istanti, però era un aggiornamento molto importante per quanto forte.
Sì, abbastanza.
E poi abbiamo avuto una Federica Sciarelli informissima ieri sera con le sue gaffe, quindi adesso vi faccio un attimo ridere, perché ad un certo punto in studio è entrata Fatima.
Sì.
Fatima è una ragazza che è alla ricerca di suo padre. Suo padre vive ormai in Italia da più di 40 anni e è scomparso, si è allontanato dicendo di voler fare una passeggiata anche se erano le 11 di sera.
Questo quindi già
un po' perplesso. Purtroppo è una persona che, come direbbe Federica Sciarelli, è in un momento di fragilità perché purtroppo ha un...
Deve prendere dei farmaci, è un momento di... Ok. Però vedi
la... di memoria, deve prendere dei farmaci, quindi lui purtroppo, avendo questi problemi a livello neurologico, può capitare che quando è in giro si dimentichi la
certo,
storia di casa.
Certo, certo. Vabbè, adesso, queste storie in cui colpevole è un po' di demenza senile o quello che insomma sarà le problematiche del padre di questa ragazza, solitamente non finiscono male, nel senso che
queste persone sono persone conosciute dal quartiere, esatto. Quindi comunque
tranne Lucia, ok, tranne Lucia, però se c'è anche solo un minimo di comunità, di solito poi sì. Quindi insomma auguriamo alla figlia di trovare il papà. Ma la gaffe
è stata che il padre di Fatima, come vi dicevo, vive da più di 40 sì. anni in Italia, dove si è trasferito, la famiglia originaria del Marocco. Qui c'è stata la doppia gaffe, nel senso che Federica Sciarelli, presa da un motto di inclusività, sì. e noi assolutamente lo sappiamo quanto lei sia inclusiva, ha chiesto a Fatima, ma tu di dove sei? E giustamente Fatima ha risposto, io sono italiana, perché Fatima è nata qui e suo padre ha ormai la cittadinanza italiana.
Esatto, quindi di conseguenza anche lei, immagino.
Sì, sì, anche perché appunto suo padre ormai l'ha ottenuta, sì. E lei è nata qui in Italia e giustamente è italiana. La doppia gaffa è stata la chiosa poi della Sciarelli, vabbè, ma di dove siete? Tanto siamo tutti uguali, tutti fratelli e sorelle. Io avrei smesso, Federica.
Quella è la risposta, un po' come vedremo dopo, di un'altra persona che risponde in un certo modo. Quella è un po' la risposta a chi ha la coda di paglia e che sta di aver pestato una cacchina. Lei che effettivamente, siccome lasciari negli anni 60-70, era proprio un hippie, cioè secondo me era proprio peace and love, così. È tutto tranne che razzista, eccetera, ma è anche una signora che ha probabilmente un po' assimilato una serie di stereotipi, no? Forza di
dei bias, bravo, esatto, legati
alla sua età. Però un applauso a Fatima che non ha perso un colpo. Io sono italiana, scusi, in che senso, di dove sei? Sono de qua, perché è romana, credo. Sì,
sì, sì, sì, sì, sì.
Ma infatti è meraviglioso. E però è cose come questo piccolo incidente diplomatico sono molto importanti, perché davvero su 100 persone che magari già condividono, incontri quelle 10 che no e dicono ma sì, effettivamente, capito, sono quei momenti magici di notizie che ti possono aiutare a portare le persone a mettere in discussione le loro certezze. Speriamo che sia così. Sì. C'è Max Gazzè con Riviera di Frenetic and Orange 3, credo aver letto giusto, insieme su Radio Parma, e torniamo, ci salutiamo brevemente e poi la seconda ora insieme. Riviera di Max Gazzè, ma prodotta da Frenetic and Oranges, credo si pronunci. E secondo me loro, non so se sono esattamente loro, ma dovrebbero essere a fare una specie di rave, ma molto contenuto, in un posto qua in zona, pur avendo, voglio dire, una certa... Sono molto più in forma di me, ecco, tra l'altro, questo volevo dire. Dunque, Luca, dacci qualche mini anticipazione, che poi andiamo nel solito break e torniamo e appunto droppiamo le bombette.
Allora, parleremo di Liliana Resinovic.
Ok, che fa ribollire il sangue nelle vene, sto caso, eh?
poi torniamo a parlare di una categoria che normalmente chi l'ha visto bersaglia volentieri, la categoria delle badanti, perché sapete che le badanti sono una di quelle categorie che a Lasciarelli piace da impazzire indicare come sospette. Poi non ci saranno i figli violenti, ma ci saranno i poliziotti violenti.
Questa fa ancora più arrabbiare. Scusa, mi senti?
Sì,
ecco,
sì.
Benissimo. Allora, questa fa ancora più arrabbiare, Luca. Ottimo, direi. Lasciamoci così allegramente. Rimanete con noi se volete soffrire insieme a noi, incazzarvi insieme a noi in una sorta di esorcismo globale. C'è appunto qualche minuto tra GR, notizie, pubblicità, che è necessario e sacrosanto, ma poi torniamo sempre qui, sempre a Manie di Protagonismo. Jason Derulo con Daido, ovviamente, che ha rivisitato la canzone di Daido intitolandola When Love Sucks. Ora, adesso io non voglio fare quella che no, dice era più bella l'originale, perché io ero una di quelle da giovane che quando i Matusa dicevano era bella l'originale pensavo uff che palle, no? Ok, quindi non lo dico mai, fateci caso, difficilmente mi lamento di questo di questa tipologia di cose. Mi sento di poter affermare che forse non ce n'era bisogno, ecco, di questa rivisitazione della canzone di Daido. Non so tu, Luca, cosa ne pensi, ti è piaciuta, ti piace?
Allora, quando si mette mano a dei pezzi che comunque a cui siamo affezionati, perché Life on Red è un pezzo a cui siamo tutti abbastanza affezionati, perlomeno noi millennials, bisogna fare attenzione.
Già. Daido, come sei diplomatico tu.
I pezzi di Daido sono un po' una coccola. Daido è quell'amica che mentre tu stai soffrendo si mette di fianco a te, soffri pure.
Sì, ci penso io.
Poi domani la smetti però.
Esatto.
Ti è persa questa veste.
Un po'
ecco.
Sì, un po' sì. E ripeto, io non sono contraria a prescindere. A volte campionano delle cose, dico, ah però figo così, no? Ci sta che la musica si evolva e bla bla. Ma qui in questo caso mi sembra un po' l'opposto di un'evoluzione. Ma noi non siamo qui per criticare il buon Jason Derulo, che comunque deve pagare l'affitto e il mutuo anche lui, mi sembra di capire, e bensì siamo qua per commentare insieme la puntata di Chi l'ha visto del mercoledì, come tutti i giovedì qui a Mani di Protagonismo, e la nostra rubrica salutava sempre. Abbiamo visto una puntata, a nostro avviso, non abbiamo dato il voto, però... sei tiratissimissimo proprio, 5.5, dal 5 al 6, che era un po' un voto odiato da me personalmente, se è dammi l'insufficienza e basta, non parliamone più, e per cui seguita un po' faticosamente, ecco, se vogliamo, però Luca come sempre si è sacrificato per noi e quindi si è rivisto quello che aveva perso in altri momenti della sua giornata e dopo qualche gaffe, però con tanta simpatia e affetto della nostra Sciarelli, dove ci spostiamo?
Torniamo a Trieste per parlare degli aggiornamenti del caso di Liliana Resinovic. Sapete ormai di che caso parliamo, la donna che appunto è scomparsa a Trieste, la cui morte è stata archiviata come un caso di suicidio perché si sarebbe autoimpacchettata e quindi soffocata di conseguenza. Chiaramente un'ipotesi abbastanza bizzarra per una serie di prove che negli scorsi mesi Chi l'ha visto poi nelle sue puntate ha presentato. Ci sono state tre diverse richieste di opposizione all'archiviazione come suicidio da parte della procura. Le prime due richieste provengono, la prima dal fratello Sergio, che abbiamo visto anche diverse volte in studio.
Che
la
raga,
seconda...
scusi, interrompo. Quest'uomo, io gli voglio bene ormai innanzitutto, perché io credo che pur, cioè deve essere che davvero secondo me ci tiene in una maniera, perché secondo me lui piuttosto di stare lì, fare le interviste, andare in studio, secondo me si darebbe una zappata sui ginocchi, sulle ginocchia, eppure tiene botta, e questo me lo rende particolarmente simpatico il fratello di Liliana.
La seconda richiesta di opposizione all'archiviazione come suicidio viene invece da Veronica, che è la nipote di Liliana ed era un po' la sua pupilla, erano molto legate. La terza richiesta è quella che lascia un po' sbigottiti e stupiti, perché viene da Sebastiano, il marito di Liliana, perché è colui che tra le righe, ma neanche troppo tra le righe, insomma, esatto, più di una volta c'è stato un po' presentato nella veste del possibile colpevole, mosso anche dalla relazione alternativa che Liliana aveva portato avanti per diverso tempo durante il suo matrimonio con lui, e ha presentato però insomma richiesta di opposizione all'archiviazione come suicidio, e questo lascia abbastanza sbigottiti. Non ce la sappiamo insomma spiegare del tutto come mossa, bisognerà poi capire comunque, ecco, se una o più di queste richieste verranno accolte, se effettivamente quindi verranno effettuate delle indagini, questa volta serie, sulla morte di Liliana, perché a prescindere dai motivi delle richieste di opposizione all'archiviazione, negli ultimi mesi insomma di prove contro l'ipotesi suicidaria ne sono state presentate talmente tante che insomma ormai è abbastanza evidente quanto sia improbabile che le cose siano andate come la procura ha detto finora.
Io credo che sarà un caso di quelli che appunto, se effettivamente, che non dovrebbe essere così, ma se effettivamente dovessero accettare la riapertura, cioè se dovessero accondiscendere a riaprire il caso, sarà solo ed esclusivamente grazie al clamore mediatico, ed è una roba sbagliatissima, nel senso che questa cosa poi porta, cioè il fatto che il clamore mediatico agevoli in alcuni casi, che magari sono anche casi giusti, poi fa pesare troppo e immotivatamente il clamore mediatico su casi che invece non ne hanno bisogno. Non so se ho reso l'idea, forse sono un po'...
Assolutamente sì, sì, sì,
secondo me è così. SZA con Doja Cat e Kill Bill. E io avrei un appello, che forse avrei dovuto pensarci molto tempo fa, però ho una domanda per chi è fidelizzato con Manie di Protagonismo, no? E ci ascolta mentre fa le sue robe, quelle sue, pulisce, lava i piatti, non so, fa sport, cammina, eccetera. Sarei curiosa di cosa succede con la puntata questa del giovedì. Cioè, chi non è un Chi l'ha vister, come vive questa parentesi in cui noi diamo proprio liberamente sfogo a ogni nostro prurito di Chi l'ha visters? Cioè mi piacerebbe il feedback di chi normalmente non segue queste cose e si trova a suo malgrado a dover sapere tutti gli aggiornamenti su processi, indagini, redazione di Chi l'ha visto e sono curiosa, scrivetemi, fatecelo sapere sui social. Io ovviamente sono Vidi Valentina e Luca è A Proposito di Luca, così intanto ci cercate e ci scrivete. Andiamo avanti. No, era una curiosità perché ho detto, ma pensa uno che dice non gliene frega un cazzo di queste cose qua, perché io so che c'è gente che è proprio, cioè, apprezza il podcast in maniera di protagonismo, perché dice, oh, io so che ho il podcast e dice, c'ho un botto di roba da ascoltare. Ma cosa succede quando arriva la parentesi di Salutava Sempre e c'è questo momento di follia in cui, così, senza nessun titolo di autorevolezza di nessun tipo, io e Luca ci commentiamo le cose della cronaca nera. È così, era una curiosità. Prego, signor Semeraro.
La storia successiva è quella di Renato Ronzoni, e qua, come vi anticipavo, siamo tornati a parlare di badanti criminali.
Badanti criminali, bellissimo.
Che periodicamente, no, Chi l'ha visto ritorna, e anche questa volta abbiamo una badante sospettata dalla famiglia del suo assistito. Renato Ronzoni, infatti, è scomparso nel 2021, a detta della badante.
Scusa?
Natalia.
Non sto ridendo di quello che stai dicendo. Sto...
perché sai dove arriverò.
Esatto, la mia mente ha
tu
fatto
sai
plip,
cosa diremo.
E il mio cervello ha fatto plip e è venuto quel fermo immagine della tipa. Vai, vai, scusate, scusate.
È scomparso nel 2021 a detta della badante Natalia perché doveva andarsi a rifare i denti in Ucraina. Quindi lei l'aveva accompagnato.
Allora, io ecco, questo volevo scrivere a chi l'ha visto, perché loro questa cosa l'hanno passata come assolutamente improbabile, fuori luogo.
E invece succede, fantascienti... anche in Croazia, quanta gente va in Croazia?
Esatto, allora, ora che c'è la guerra sicuramente no, però Bulgaria, Ucraina e Croazia da sempre sono mete... di turismo odontoiatrico.
Sono paradisi odontoiatrici, perché costa meno.
Esatto. Perché no, ma mi ha fatto ridere anche
poi puoi farti anche quelle due settimanine di vacanza in Croazia, che è tanto bella.
Esatto.
Le cose.
Esatto.
Sì.
Lì mi hanno peccato un po' di ingenuità la redazione di Chi l'ha visto. Ah, figurati se uno va in Ucraina. Sì, la gente ci va di continuo.
Sì.
Perché in Italia l'odontoiatria è scandalosa, ha dei costi scandalosi, e quindi ci siamo ridotti ad andare nei paesi limitrofi perché lì costa meno. Quindi, scusa, va avanti.
Peccato che i fratelli di Renato, ossia Tecla e Alfeo, non credono a questa versione data dalla badante, perché uno, Renato i denti se li era comunque rifatti e sistemati in Italia, e poi Renato ha un deficit mentale che lo rende altamente plagiabile e suggestionabile. Non solo... i due hanno scoperto che poi in Ucraina Renato e Natalia si sono sposati, e questo è ancora più sospettoso per Tecla e Alfeo, perché proprio a causa dei suoi problemi di salute mentale difficilmente Renato ha mai potuto coltivare una relazione. Negano anche che abbia mai avuto rapporti con delle donne, e di fronte insomma alle domande di chi l'ha visto, no, su questi aspetti della vita anche privata e molto intima di Renato, a un certo punto ci si è lasciati andare alla frase: ma io non lo so se comunque ha avuto relazioni o meno, però qualcosa gli ha fatto vedere.
E lì, esatto, allora, no, ovviamente di questa storia noi non condoniamo nulla se è vera l'ipotesi della badante seduttrice, ammaliatrice che ha circuito il povero Renato, nel senso che della storia in sé, cioè del caso in sé in cui Renato è la vittima, quella lì è la carnefice, eccetera, nulla di tutto questo fa ridere. Ma quello che fa un sacco ridere è anche il fratello e la sorella, cioè hanno regalato delle emozioni incredibili. Sì. E tra l'altro ti fa un attimo anche riflettere su come sia stato poverino quest'uomo trattato forse tutta la sua vita anche dai suoi familiari, e quindi arriva la badante un po' avvenente che, come dice il fratello, qualcosa gliel'ha fatto vedere, e questo è chiaro che ha detto... yes, let's go, capito? E oltre a loro che hanno veramente, io vi consiglio, se non siete Chi l'ha visto ma volete farvi due risate, questo pezzettino andatevelo a vedere, vi prego, lo trovate facilmente sia sui social di Chi l'ha visto che su YouTube, eccetera. E com'è che, tra l'altro lui si è beccato il nome più di merda, perché Tecla e...
sì. E Alfeo.
E Alfeo e Renato, cioè proprio Tecla, Alfeo e Renato, così, non so perché. Comunque andate a cercare, perché è meraviglioso loro, che proprio... cioè, mi è sembrato di essere a casa con loro che discutono su quanto effettivamente sfigato sia loro fratello.
Sì.
È stata una scena un po' cringe per quello. E poi la testimonianza per me migliore del 2023. Probabilmente l'intervista più bella di tutta la stagione del 2023, prego.
Sì, perché abbiamo intervistato, come la possiamo chiamare, una collega,
una collega,
no, sì, no,
una collega amica conoscente, collega, sì,
comunque
sì.
Una collega amica di Natalia, che appunto è stata intervistata dalla redazione sulla presunta relazione, se vogliamo, tra Natalia e Renato, e lei ha riassunto, no, l'essenza.
Guarda, lei ha fatto chiarezza, secondo me.
Sì.
Cioè, lei
sì,
è stata... chiarificante proprio
nella descrizione della persona di Renato. Lei ha saputo proprio cogliere l'essenza di questo povero uomo in pochissime parole, perché lei ha detto: mangia,
prego, continui.
Diciamo, non è proprio mangia pregama,
no, non è,
ma è mangia, caga e piscia.
Ok, che sono funzioni del resto importantissime della nostra vita di tutti i giorni.
Sì, però ecco, cioè, stiamo parlando comunque di un assistito, e per una badante, insomma, non dovrebbe avere questo tatto quando parla delle persone che dovrebbe accudire. Ecco, abbiamo anche appena visto un giorno in pretura una pagina terribile di questo tipo di dinamica, quindi insomma, da una persona che sceglie nella vita di dedicarsi a persone fragili e svantaggiate, insomma, cioè, se questo è il tatto che riserva a queste persone quando ne parla, l'amica non si è guadagnato clientela dopo l'intervista di ieri, però si è guadagnato il titolo di testimonianza migliore.
Sì, esatto. E io invece mi sento di spezzarla una lancia nei confronti di una donna che secondo me non ha avuto una vita facile. No.
Ed è esasperata,
e no, più che altro ha capito quali sono le cose importanti della vita. Ecco, io la metterei così, nel senso che lei giustamente con la sua, innanzitutto non è che ha cercato di coprire o mentire o difendere
cioè lei ha detto, questo bisogna dargliene atto, è stata onesta
perché gli ha detto, ma lo ha, perché il grande dibattito era, ha fatto questa operazione,
lo ha sedotto,
esatto, l'ha fatto questa operazione perché effettivamente nutre dei sentimenti nei suoi confronti o si è approfittata di lui, e lei ha detto amore, amare, ama, no? Come dire, adesso non esageriamo, dai, di cosa stiamo parlando? Cioè lei stessa era un po' stupita del fatto che la gente si stesse ponendo il problema, perché per lei era ovvio che non fosse così. A difesa.
Lei è una persona molto concreta.
Esatto, ecco. Molto concreta. A difesa della sua compare, amica, collega, lei ha detto, però, raga, cioè, non è che si è approfittata, e come in altri casi che abbiamo visto di altre vittime in questo, l'ha lasciato abbandonato a se stesso in condizioni, no, di degrado, di non igiene, eccetera. Lo lava, gli dà da mangiare, lo cura, è sempre pulito. Quindi nei parametri di questa signora, tutto sommato,
Renato non se la sta passando
male.
No,
capito? E se lo chiede mia nonna Ercolina, probabilmente avrebbe avuto... mia nonna Ercolina aveva la stessa visione degli uomini di questa signora, che in alcuni momenti della mia vita, vi confesso, ogni tanto... te anch'io, però poi mi correggo e dico no, Valentina, tutti, da, 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 da. E comunque è stato bellissimo, andate a vedere questa intervista perché veramente merita. Detto questo, velocissima pubblicità di 1:10 e poi torniamo. Gorillaz con Silent Running, Adaleye Omotayo featuring Adaleye Omotayo, alle 19:36 minuti qui su Radio Parma 102.104, sempre con la vostra vitridente di fiducia e il buon Luca Semeraro che mi sta mandando, ok, scusa, no, non eri tu, mi è arrivato, scusate, un WhatsApp, non me ne frega niente, però pensavo fosse Luca che mi voleva dire qualcosa. E invece no, chiudiamo la parentesi.
Siamo l'ultimo caso.
Esatto, chiudiamo
caso.
Le badanti, che poi killer, no, in questo caso badanti...
criminali, badanti
criminali.
Criminali,
ok, giusto. E andiamo avanti con l'ultimo, sì.
Non abbiamo avuto i figli violenti, ma come vi dicevo, non abbiamo fatto in tempo ad indignarci per l'episodio del pestaggio di Bruna a Milano, che adesso siamo venuti a conoscenza di un'altra inchiesta a Verona per delle violenze, dei pestaggi commessi da poliziotti. pestaggi anche estremamente pesanti, e non solo, cosa che ha indignato ancora di più, sono state le intercettazioni delle conversazioni tra alcuni agenti. Non stiamo parlando del Texas razzista che siamo abituati a vedere in televisione, no, questa volta tutta roba nostrana, purtroppo. Pestaggi che hanno coinvolto sia ad esempio persone tossicodipendenti fermate dalla polizia, ma anche persone extracomunitarie o comunque straniere, anche che non avevano commesso nulla, che erano semplicemente state fermate dagli agenti che, non so, probabilmente si annoiavano, dovevano scaricare le loro frustrazioni. Pestaggi non da poco, pestaggi veramente feroci, anche con l'utilizzo, insomma, di colpi di arti marziali.
Io, cioè, sembra lo so che sembra un racconto tipo un film, ma invece la verità.
Per poi infierire anche con lo spray al peperoncino, no? Quindi, insomma, perché non bastava. La cosa che ha indignato ancora di più è stata che uno di questi agenti, uno dei più giovani, in una chiacchierata con la sua fidanzata, si vantava, insomma, di uno dei suoi ultimi pestaggi, e lei, invece di reagire come un minimo di spirito umano lo faccia sperare, no, si mette a ridere quando sente parlare il fidanzato di come ha pestato una persona.
Oh, del resto c'è chi direbbe, no, che Dio li fa e poi li accoppia. È chiaro che, no, sì, non dico che non mi ha stupito, però d'altra parte, se stai con un certo tipo di persona, sai anche qual è, no, il suo pensiero, il suo modo di operare, eccetera. È una roba, vabbè, allora, diciamo che mi ha fatto piacere che appunto si evidenziasse così, senza mezzi termini, un'enorme colpa da parte appunto delle forze dell'ordine, perché chi l'ha visto cerca sempre un po', no, di mediare, ci sta, è anche il loro modo di sopravvivere, poter continuare a lavorare, perché hanno bisogno della collaborazione anche delle forze dell'ordine. Quindi a volte, in alcuni casi, sono molto diplomatici, ringraziano forse oltre misura, no, le forze dell'ordine, fanno tutte ste sviolinate, però quando, come in questo caso, quando c'è bisogno di dire no, così no, non si sono tirati indietro. È stato proprio bello. È stato un servizio importante. Anche vero che ormai appunto era stato sgamato. Da dove era partita tutta la denuncia? Da uno di quelli.
Da una testimonianza di un pestato.
Che non oso immaginare la difficoltà di fare una cosa del genere, perché tu denunci alle forze dell'ordine le forze dell'ordine. Credo che sia lo scenario forse peggiore in cui ci si possa trovare, perché già se parti con l'idea dell'oddio, magari non mi credono, figuriamoci quando punti il dito, no, contro. E probabilmente, se tutto è andato in porto, è stato anche merito di altre persone delle forze dell'ordine, che invece di fare omertà e di dire no, amico mio, amico tuo, hanno effettivamente fatto il loro lavoro. Quindi vabbè, adesso non voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, perché è stato veramente brutto come servizio. Era l'ultimo, sì. Però o c'era?
Sì, è l'ultimo degli highlights, e avremo il premio riflettore della settimana.
Allora, abbiamo, sì, no, diciamolo, direi che possiamo annunciarlo. Io non ho percepito, cioè non ne abbiamo proprio, è una sorpresa anche per me oggi.
Ma è stato effetti frutto anche di un consulto con la nostra redazione di Malcesine, perché di fronte a questa puntata fiacca, faticosa, dove comunque nessun servizio in realtà spiccato, dove nessuno degli inviati si è contraddistinto, questa volta bisogna riconoscere il merito della puntata portata a casa a Federica Sciarelli, e quindi il premio riflettore se lo tiene la padrona di casa questa settimana.
È vero, sì, mi piace che anche lei sia in gara per il premio finale. Chiaro che sarà, insomma, meno probabile, perché lei non va sul campo, non va no, direttamente, come non si fa dare microfonate poverine in testa come altri, però sì, ci sta, bravi, ottima decisione, approvo, approvo. E dunque con questa noi chiudiamo Salutava Sempre. Ovviamente dateci il vostro feedback anche sul a chi va il premio riflettore, cioè se voi dite no, secondo me l'altro se l'è meritato perché gli è andata una scarpata in un occhio, oppure quell'altro pizzo non vede la sua famiglia da 3 mesi perché è a Napoli da 3 mesi, voi scrivetecelo, lo prenderemo in considerazione. Io intanto ti saluto e ti ringrazio.
Grazie, grazie a te, Vale. Grazie anche a voi amici a casa, io vi saluto come sempre, anche voi salutate sempre amici.
Daft Punk con Infinity Repeating insieme a Jay Casablancas and The Voids. 19:47 minuti e appunto quest'ultima parte di Mani di Protagonismo, vista la nuova diciamo dinamica che sperimentiamo da domani, cioè l'Ale Galatini che prima poveretta giustamente veniva compressa perché in Salutava Sempre c'erano un sacco di cose da dire, si sono shiftate un po' di cose. Tipo la cosmeticante sarà con noi una volta al mese, perché sapete com'è questa donna, ormai è un giorno è a Londra, un giorno è a Parigi, un giorno è a Canberra e quindi giustamente non riesce sempre a essere con noi, ma di questo siamo super entusiasti e contenti per lei, e allora ci riserva uno spazio una volta al mese che è molto più realistico. Quindi possiamo mettere spostare TV Streaming Canzoni al venerdì e vedere di trovare un altro spazio per qualcosa. No, aspetta, venerdì, giovedì. No, 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 non c'è. No, capito. Sì, fine. Allora sono un po' fusa. Allora, cosa faremo in questi 10 minuti insieme? Ci andiamo a vedere qualcuna delle notizie della rassegna stanca. Allora, io devo prima però fare un cenno e un ringraziamento alla Vale quell'altra, a.k.a. quella di Malcesine, a.k.a. lei, perché è un genio secondo me, ha un senso dell'umorismo che mi fa impazzire e ha creato questo meme, possiamo definirlo, che vi consiglio di andare a vedere sulle mie storie di Instagram, su questa badante che vi dicevo, la signora che praticamente ha dato la sua visione, no, di quello che è successo nel caso di questo signore che è stato un po' circuito da una avvenente e seducente badante che se l'è portato in Ucraina, dove secondo me gli ha trovato sì una stanzetta, lo tiene lì e poi quando sarà il momento beneficerà comunque di documenti, quello che è, italiani. Andiamo quindi a vedere dalla rassegna stanca cosa possiamo estrapolare. Io lo so che voi volete Spettegules, probabilmente su Damiano, David e Giorgia Soleri, ma credo che l'avrete già letto un po' da tutte le parti, no? Cioè, ovviamente loro stanno cercando di dire che rimarranno amici, che rimane un enorme rapporto di stima reciproca e bla bla bla, e glielo auguro. Magari loro sono Gen Z, hanno anche questa intelligenza emotiva che noi millennial raramente abbiamo, io glielo auguro, per cui no. Però parliamo invece di reali, perché la notizia che mi ha incuriosito tra quelle della rassegna stanca, anzi che non ho letto nella rassegna stanca, è questo titolo: il supporto social di zio Charles Spencer a Harry in guerra con i tabloid. Allora, se avete presente Charles Spencer è il fratello di Lady Diana e ovviamente non nutre grande simpatia per la famiglia reale, chissà perché, e quindi sembrerebbe aver preso insomma le difese del nipote. Sì, nipote. Allora, mentre testimoniava all'alta corte di Londra contro i tabloid che a suo dire gli avrebbero rovinato la vita tra presunte intercettazioni illegali e continue intrusioni nel suo privato, il principe Harry ha potuto contare su un agguerrito alleato, suo zio Charles Spencer. Il nono conte Spencer, fratello della principessa Diana, ha infatti mostrato al nipote tutto il suo appoggio con alcuni messaggi postati su Twitter. Ecco, al giorno d'oggi l'appoggio si manifesta così sui social. Uno particolarmente duro contro l'editorialista del Daily Mail, Amanda Plateau, che cogliendo spunto dalle dichiarazioni del duca di Sussex su Chelsea Davy, a suo giudizio furono i tabloid a far saltare il fidanzamento, ha twittato: Harry è ancora ossessionato dall'ex amore Chelsea Davy, punto di domanda. L'ha menzionata 118 volte in tribunale, Meghan solo 5. Non c'è da stupirsi che Meg non si sia presentata. Il conte Spencer ha replicato: patetica Amanda Plateau, non hai vergogna e ancor meno credibilità. L'ultima volta che ho sentito parlare di te è stato quando ti sei resa colpevole di diffamazione nei miei confronti, come ammesso anche dal tuo editore. E ora provi a travisare importanti prove legali. Sospesa. È tutto chimico, è tutta chimica. Ci canta Post Malone alle 19.58 e sapete già, ahimè, che questo significa che dobbiamo separarci, anche se come sempre è stato bellissimo, ricco di emozioni, ups and downs, roller coaster di notizie e cronaca e gaffe, e chi l'ha visto, e disagio e musica e in quel contenitore quotidiano che è Manie di Protagonismo qui su Radio Parma. Ora facciamo mente locale, amicici e amicice. Gli appuntamenti sono miei, un botto che non ci sto dietro, però questa settimana registriamo dos puntatas del podcast Il Disagio. Vi ho dato già i compiti nelle mie storie di Instagram, quindi ok, sabato uscirà la puntata nuova del podcast e il tema è le maschere che indossiamo. La ospite, non ve la dico ancora, è una sorpresa, una sorpresa, e quindi per diciamo la puntata nuova del podcast dovete aspettare appunto sabato. Quella di oggi la potrete ascoltare domani e via che andare, cioè quella di ieri la potete ascoltare oggi, quella di oggi domani, eccetera eccetera, finché non arriva poi la domenica. Però domenica potete ascoltare la segreteria del Sto Disagio. Oh, avete visto? Ah, e soprattutto potete ascoltare Compagne di Branco, che adesso ha il suo podcast. Facciamo l'articolo della Gazzetta, l'intervento settimanale il mercoledì, ma ha anche un suo podcast che vive proprio sulle sue gambette, anzi sulle sue quattro zampette. Detto questo, io vi auguro una buona serata e forse stasera ce la farò recuperare effettivamente la seconda puntata di Un giorno in pretura e quel caso che avevano sospeso. Non sono ancora riuscita perché mi sono intrippata con una serie TV che si chiama Evil, che è di Prime, se vi interessa. Fate i bravi ma non troppo. Ciao.